Mirko, grazie per questa prima risposta a Marco. E andrei con le due domande di Lodovica, se sei d'accordo. Le leggo io se vuoi.
Ah.
Ecco. Dunque, la prima riguarda, la leggo. Come Circolo Dossetti abbiamo una grande attenzione all'aspetto formativo di una cittadinanza consapevole. Lei accennava prima a una possibile soluzione alternativa alla naja tradizionale, ecco, dal punto di vista strettamente militare. Ascoltando l'intervento di oggi, mi verrebbe da dire che la prima cosa da formare in tutti sarebbe anche una ritrovata consapevolezza della costitutiva complessità dei problemi, lontani dagli slogan, capacità di leggere una cartina, conoscenza della storia. Cosa si può fare a livello formativo, al di là degli ambiti specialistici o attenti a studi specialistici, quindi scuole, giovani? Quindi questa riguarda l'aspetto formativo. La seconda domanda riguarda l'aspetto della preparazione alla guerra. Ci ha detto che l'Italia in guerra durerebbe una settimana, anche altri paesi europei? Come questo può influenzare le strategie di altri stati, al di là del conflitto russo-ucraino? Grazie, Lodovica.
Allora, per rispondere alla prima domanda, dal punto di vista didattico, eccetera, io introdurrei addirittura geopolitica insieme a geografia nelle scuole. Perché io lo dico sempre: se tu non ti occuperai della geopolitica, la geopolitica si occuperà di te. Perché volente o nolente, comunque sono delle. Anche far capire gli strati, la geopolitica, la geostrategia, sono addirittura al di sopra della politica. Nel senso che esistono in quanto tu hai una geografia di un paese, tipo. Faccio l'esempio tipico. Qual è la legge primaria per la Polonia dal punto di vista geostrategico? È una pianura e quindi difendersi dagli invasori. Esiste indipendentemente se è uno stato comunista, fascista, mettici chi vuoi, anarchico, comunque le peculiarità orografiche sono quelle. Quindi la geopolitica e geostrategia esistono a priori, prima ancora della politica. Questo dovrebbe essere insegnato, far capire che c'è geostrategia, geopolitica, politica, poi per carità c'è strategia, tattica, dottrine, modus operandi, cose del genere. Far capire anche questa cosa qui, semplice, schematica, già fa capire alla gente che si dovrebbe interessare di queste cose, perché comunque la geopolitica e la geostrategia hanno un impatto sulla vostra vita. Questo a scuola andrebbe insegnato, anche a livello più basilare possibile, così quantomeno uno si interessa, anche perché se la gente poi si interessa di queste cose, allora lo Stato capisce cosa interessa ai cittadini e magari fanno qualcosa anche a riguardo. Guardiamo il problema della Libia, abbiamo letteralmente turchi e russi lì, anche per rispondere alla seconda domanda, no? Dov'è che l'Italia dovrebbe guardare, no? Eventuali nemici che potrebbero fare gola, cose vicine a noi, perché noi non siamo armati. Turchi e russi li abbiamo in Libia, forse non ce ne rendiamo conto. A meno di 100 chilometri dall'Italia, prime isole, ci abbiamo russi e turchi in Libia che si spartiscono questo paese. E perché lo fanno? Perché noi siamo deboli. Perché militarmente noi un intervento di questo tipo non lo possiamo fare. Quindi essere disarmati è comunque un grosso problema. Quando ci sono paesi che considerano invece l'utilizzo dell'esercito come un qualcosa di normale, certo, un extrema ratio, però ancora ce l'hanno. Lo stesso i cinesi dicono: noi cercheremo di fare di tutto per inglobare dal punto di vista politico Taiwan, ma non escludiamo che un giorno la invaderemo. L'ha detto pari pari Xi Jinping un paio di settimane fa. Quindi questo porta a non avere un esercito, non avere. Per quanto riguarda invece integrarlo, beh, quello è un altro paio di maniche. Ci sono paesi che hanno accettato questa cosa per esistenza, la Finlandia, la Svezia, altri paesi hanno praticamente un servizio continuativo frazionato negli anni. Io dico, mia madre in Polonia, per esempio, sa sparare, perché a scuola anche alle donne imparavano a sparare. Frazionavano un po' le cose durante tutti gli anni scolastici. Quindi alla fine avevi qualcuno che se scoppia la guerra, quantomeno un fucile in mano lo sa prendere. Ecco. Non sarà un militare, ma sa sparare dritto. Ecco, io non mi dilungo su cose etiche o questo perché non so dire che impatto avrebbe una formazione militare sulle coscienze dei ragazzi e cose del genere. Io preferisco di solito studiare la storia affinché non si ripeta. Spesso mi dico, ma perché sei fissato di storia militare? Perché paradossalmente la prima lezione di uno storico militare, cioè quello che dovrebbe portare, è far capire come non farle le guerre. Questa è la prima lezione. si studia per non farla ripetere. E onestamente ci stiamo riuscendo, nel senso, negli ultimi 70 anni ne sono accadute di meno. Una lezione importante sarà quella sulla Shoah. Quando spariranno tutti i reduci, il carico di quella lezione ce la dovremo prendere noi storici o gli insegnanti. E io vedo che già anche quella cosa lì sta affievolendo e se sarà un grosso rischio. Lo vedo anche in Germania. In Germania, di solito quando ci sono problemi vengono fuori cose strane, Alternative für Deutschland.
Tranne
Quindi bisogna stare attenti anche a queste derive.
i colpi di Stato in Germania, poi
Ma quello era
organizzano
una
quelle
roba.
robe.
Quello è peggio del golpe borghese, del golpe dei forestali. Perciò sì, queste cose vanno considerate. Essere disarmati sicuramente non è ancora qualcosa di concepibile. Purtroppo non viviamo ancora in quel mondo, magari. Quindi, magari l'intelligenza sta nell'essere armati abbastanza da difendersi, ma non abbastanza da essere considerati un pericolo per gli altri. Difenderti bene con buoni sistemi missilistici. Guardate la Svizzera. La Svizzera è uno dei paesi più armati al mondo, invece è considerato uno dei più pacifici. Però non puoi invadere la Svizzera perché è pieno di bunker, sistemi, le autostrade. Ma sapete che hanno le autostrade che si ribaltano, possono diventare delle barriere, queste cose qui. È tutto pensato per essere praticamente un bunker gigante, la Svizzera.
Condomini che hanno i
Uno
bunker.
dei paesi più armati al mondo, pro capite, nel senso rispetto alle loro capacità, invece è considerato uno dei più pacifisti.
E con un mese di richiamo militare all'anno.
Capito? Questa è la Svizzera, ma guarda la Finlandia. La Finlandia ha un servizio di leva praticamente permanente di tutti i cittadini che durante la loro vita fanno comunque esercitazione fin dall'inizio perché si rendono conto che se attaccano i russi devi avere un certo potenziale umano a tua disposizione. Quindi ci sono paesi che l'hanno accettato, che la libertà ha un prezzo. È un prezzo piccolo, un mese all'anno, ma ce l'ha. Noi vogliamo avere la libertà senza pagarne il prezzo. Ecco, a me hanno insegnato che le cose gratis nella vita non esistono.
Perché crediamo che sia dovuto e non deve essere guadagnato. Secondo me questo è
Anche perché
l'errore.
ci siamo abituati che sono gli americani che pagano la nostra libertà dalla seconda guerra mondiale a oggi, dalla ricostruzione. Certo, noi cediamo quote di libertà a loro, nel senso di gestione quantomeno di questa libertà, però. Sono loro che pagano, non a caso quando c'era Trump si lamentava che vari paesi non pagavano il loro 2% del PIL per le spese militari perché sennò erano gli americani che dovevano subentrare. Quindi agli americani questa situazione va anche abbastanza bene, nel senso noi torneremo a fare il cane da guardia di noi stessi. Loro hanno altri interessi in Asia, ecco, più che la guerra in Ucraina.
Io su questo sì, in effetti, questa idea che insomma la NATO, il rapporto con la NATO è una questione politica, cioè è culturale, torniamo lì. Perché noi dovremmo accettare, per esempio, volendo provare ad affrontare questa questione del rapporto con la NATO, che incrementiamo la nostra spesa militare fino a un livello tale per cui il principale difensore della nostra libertà non si senta sfruttato, ecco, possa dire: vabbè, diciamo che la vostra parte la fate anche voi. Altrimenti poi succede come succede, tu accennavi alla Libia, che penso sia l'esempio più vicino che abbiamo per capire come poi queste questioni ci riguardino molto direttamente, anche quando apparentemente non le vediamo neanche.
Ma
Ora,
poi, guarda, scusa, non dobbiamo guardare l'esercito solo per una questione bellica. Il 90% delle azioni che fa l'esercito quando non c'è una guerra sono cose in casa,
sì, certo,
alluvioni, problemi.
naturalmente c'è anche la funzione della protezione civile, quale può essere la Guardia Civile Americana, la Guardia Nazionale Americana, per esempio. C'è un'ipotesi di riciclo in questo senso,
Sì,
però.
avere un esercito che quando non fa cose da esercito si occupa anche di problemi all'interno del paese, che può essere un'alluvione o cose del genere, e poi quando serve c'è.
Sì, volendo ricondurre ad unità, quella questione della Libia, nella quale è noto, noi abbiamo diciamo, ci siamo anche cimentati nel dibattito politico, il ruolo di Berlusconi all'epoca, le amicizie, non so. Poi diventano politica queste cose. Allora, se noi siamo costretti a intervenire, così mi è stato raccontato, a intervenire in Libia, ma penso l'abbia detto anche Fabri stesso,
No, l'hanno
comunque,
detto anche i nostri generali.
solo per difendere l'ENI, cosa che andava fatta, perché difendere l'ENI significa difendere la nostra possibilità di avere energia a un prezzo di Stato o quasi, anziché avere energia al prezzo di Amsterdam. E beh, allora certo che le questioni geostrategiche diventano pane quotidiano, purtroppo.
Neanche perché quei pozzi li abbiamo scoperti noi, eh. Perché spesso ci
Certo.
ricordiamo che era stato Ardito Desio a scoprire questi pozzi negli anni 20 e negli anni 30, addirittura quando c'era ancora Balbo come amministratore, ecco, per darvi un'idea. Quindi è da tanto che abbiamo interessi. E fra l'altro andava molto bene anche i libici, perché ricordiamoci di quello che faceva Mattei, offriva a loro un rapporto paritario di
Certo.
guadagno sia per noi che per loro,
E anche questa è
cosa che
politica.
non facevano le sette sorelle.
Questa è politica, questa è anche cultura nazionale. Se vogliamo utilizzare queste situazioni di loro
Certo.
non particolarmente educative per fare qualcosa. Io però a questo punto volevo chiederti, tu ci avevi accennato che forse una mossa particolarmente astuta per scavalcare, diciamo, su tutto il fronte la Russia, per quanto dolorosa, potrebbe, non lo so,
Diciamo, ho
vedo.
trovato forse la formula Zelensky. Zelensky dice: hai
Proviamo
cominciato in Crimea.
a darla, proviamo a darla.
È cominciata in Crimea, finirà in Crimea. Io invece dico è cominciata nel Donbass, finirà nel Donbass. Nel senso, qual era la prima cosa che è successo quando è scoppiata questa guerra, se vi ricordate? C'è Putin con Naryshkin, il capo del suo spionaggio, e parlano del riconoscimento delle due repubbliche separatiste, non dell'annessione delle stesse all'interno della Russia, perché loro vogliono essere separate. Ora neanche i russi gli offrono questo, le hanno inglobate direttamente. Ecco, se Zelensky fosse furbo, dal mio punto di vista, una volta sconfitti ovviamente Russia, quantomeno fatta un'offensiva per isolare politicamente le due repubbliche, io le riconoscerei. Le integrerei in un'Ucraina, una specie di zona a statuto speciale, una specie di federazione ucraina, perché offrirebbe a loro quello che neanche più i russi gli offrono. Così potresti fregarlo. Certo, è difficile perché c'è un'animosità enorme. Ma gli offri la libertà che neanche i russi ora gli offrono più, perché li hanno integrati direttamente, al netto del fatto che dicevano che le conoscevano e che entravano per difenderle. Questo potrebbe essere un ribaltone in quel senso lì. L'altro ribaltone è di prendere la Crimea senza prendere la Crimea. Lo puoi fare. Distruggi il ponte di Kerch, fai un'offensiva da Zaporizhia verso Melitopol, e poi semplicemente perché sono assediati e la situazione diventa insostenibile, le truppe russe dovranno sloggiare dalla Crimea via nave. Non hai bisogno di prenderla con la forza. Fai la stessa cosa che hai fatto a Kherson, la prendi d'assedio. Non superi le linee rosse date anche dagli americani, che vogliono rispettare quelle russe, ma forzi un abbandono dei russi di queste zone. La popolazione scapperebbe già di per sé, detto chiaro. L'abbiamo già visto, c'è una transumanza di gente che passa sul ponte di Kerch per andare dietro. Queste potrebbero essere delle soluzioni meno violente a quella di una risoluzione completamente militare finché l'ultimo russo non viene rispedito fuori. Mi sembrano più intelligenti e più conservativi anche per gli ucraini.
Certo, magari le guerre si vincono anche non metro metro, ma insomma per obiettivi strategici, cosa che Napoleone aveva già capito a suo tempo. Quanto invece alla prima proposta, tu per le informazioni che hai, per le tante informazioni che hai provenienti da lì, pensi che potrebbe funzionare sul versante politico? Cioè pensi che una parte della popolazione, una parte importante della popolazione delle quattro province, diciamo, delle repubbliche separatiste, potrebbe trovare talmente accettabile questa cosa di essere una specie di Trentino Alto Adige, insomma, in Ucraina, da far sostegno, da far cadere il sostegno politico ai russi?
Dipende quanto sono grandi le libertà che le vengono concesse. Loro erano nate per essere libere, i russi ora non gli offrono nemmeno più quello, non so quanto sono contenti. Non è un caso che ora la guerra è proprio in Donbass, che è anche un discorso politico per i russi per far vedere che fanno qualcosa per queste repubbliche, siamo qui per voi, eccetera, per cementificare il rapporto, in un certo senso. Bisogna vedere cosa offre l'Ucraina, che grado di libertà gli offrono. Comunque già gli offrirebbero un grado di libertà che i russi non gli danno più. Non esistono più dal punto di vista giuridico per i russi le repubbliche separatiste. Finita questa storia, sono inglobati nella Russia. E magari questa cosa bisognerebbe capire, qualcuno che ha polso dall'interno, capire quanto a loro abbiano digerito questa storia o quanto ci tengano a essere indipendenti. Quindi ci vuole spionaggio e conoscenza dall'interno, insomma, di questo livello di sensibilità. Io lo dico ultimamente, uno dei fondatori della DPR fa un sacco di video e sono video antirussi. Si lamenta parecchio della conduzione dei russi, quindi c'è parecchio attrito tra repubbliche separatiste, anche perché loro dicono, siamo noi che, cioè ancora oggi bombardano, gli ucraini sparano in Donetsk e Lugansk, cioè questa guerra la stiamo pagando noi più che altri. Lui faceva questa critica, diceva, i russi sono entrati per darci una mano, ma nel 2015 gli ucraini ci bombardavano in Donetsk, oggi ci bombardano in Donetsk, non è cambiato nulla. Nonostante l'intervento, cioè si lamentava di questo, e lui è un alleato dei russi, è uno dei fondatori, per dare un'idea. Cioè, su YouTube fa spesso video, insomma, viene criticato dai russi perché ovviamente dice peste e corna dei russi, è molto critico, nonostante sia uno qua dietro la bandiera della Donetsk People Republic. Quindi questa è un po', io da questo ho intercettato che c'è una possibilità di uscita delle repubbliche, se addirittura uno dei fondatori è molto critico rispetto ai russi. Dice, in 8 anni qui non si è risolto nulla. Anzi, è peggio ora che prima. Perché prima comunque la guerra era veramente a bassa intensità, ora invece la guerra è in Donetsk e Lugansk, con un livello di intensità ben differente.
Anche questo, forse a questo punto, volendo fare un ragionamento in parallelo con il discorso militare, anche i discorsi politici hanno una valenza temporale ben precisa e quindi forse, io non lo
Quelli
so.
russi sicuramente. Le assicurazioni russe hanno un time frame estremamente labile.
Ho capito. Quindi magari, ecco, forse questo è il momento, non lo so, ecco, magari possiamo provare a ragionarci su quello, forse è il momento per fare breccia nel sentimento della popolazione di queste due repubbliche, forse è questo e non magari un altro momento in cui la guerra è da un'altra parte e ne risentono meno. Purtroppo pragmaticamente bisogna sempre, l'importante è agire in termini di pace, ecco, magari. Se questa può essere una proposta concreta, forse no. L'Europa forse dovrebbe farsene
Non
provare a capire se è possibile.
credo che l'Europa avrebbe quel tipo di sensibilità, dovrebbe essere una cosa che parte dall'Ucraina, ad essere
Dall'Ucraina.
onesto.
Va bene. Ora, Marco, tu hai un'altra. Devi avere tre questioni da porre, se non sbaglio, comunque. C'è ancora.
Posso velocemente una cosa?
Prego, Maria.
Una curiosità personale. La situazione invece nel nord dell'Ucraina al confine con la Bielorussia russofona mi sembra profondamente diversa. Ora non riesco a capire se la motivazione sia di carattere storico, nel senso che lì sono russofoni, ma come dire, hanno risposto in maniera assolutamente negativa, che sostanzialmente è la zona di Chernigov. Per intenderci, confine con la Bielorussia, 100 km da Chernobyl. Mi chiedevo se non fosse anche il risultato di quell'esperienza storica, nello specifico, che li ha portati a stare decisamente sul lato, come dire, ucraino e non russo.
Beh, i bielorussi non vogliono sicuramente fare la guerra contro gli ucraini. L'esercito non ne vuole sapere, a meno che non vengano costretti. Lukashenko sa che ha bisogno dell'esercito per mantenere la sua posizione perché è lì a galla. Sappiamo benissimo delle ultime false, insomma, votazioni e di come la gente sia completamente contraria. Infatti Lukashenko fa un sacco di video strani, cose ridicole, regala trattori, taglia legna per l'Europa, fa cose del genere, ma dal punto di vista pratico non dà nulla ai russi. C'è da notare anche un altro dettaglio: tecnicamente i russi hanno invaso la Bielorussia. In questo momento è occupata militarmente senza colpo ferire. Cioè, se loro decidessero di far fuori Lukashenko e decidere, ok, la Bielorussia ora è Russia, non ci sarebbe nessuno per opporsi. Ci si dimentica anche questo, si pensa che la Bielorussia sia connivente volontariamente, no, a Lukashenko, la popolazione è completamente contraria e non vuole avere nulla a che fare con questa guerra. Paradosso che gli unici bielorussi che stanno combattendo in questo momento è un battaglione di bielorussi che combatte con gli ucraini. Quindi c'è anche questo discorso qui. Perché c'è sempre il pericolo che i russi riaprano un fronte a nord, non per arrivare a Kiev o scemenze del genere, ma semplicemente perché assorbirebbe le riserve strategiche ucraine anche in un fronte inutile per fare poi delle offensive dall'altra parte. È impensabile, come spesso sento dire, che i russi farebbero un'offensiva verso la Galizia, anche perché si ritroverebbero con i polacchi letteralmente in faccia,
No.
e quelli calerebbero giù dal Kaliber, io lo dico chiaramente, non vedono l'ora, per ricordare insomma l'assedio di Vienna. Non ce li vogliono i russi in Galizia, ecco. Quindi sì, la situazione è questa qui. La Bielorussia sono russi tiepidi, abbastanza tiepidi da starsene per conto loro né con Putin né con l'Ucraina, per fare una citazione che va in voga in Italia, no? Né con la NATO né con la Russia. Loro lo dicono la stessa, né con l'Ucraina né con la Russia. Quindi rimarranno così. E secondo me è finita la parabola di Lukashenko. Probabilmente loro virano più verso Occidente. Non è un caso che il ministro che è stato ucciso era proprio uno che virava verso Occidente, e credo che sia stato un segnale dei russi per dire no, non vi prendete questo genere di libertà. Non è un caso, insomma, che è successo proprio in questo periodo. Che si tenta di virare verso, cioè Lukashenko tenta artificiosamente di far virare un paese che non vuole virare verso la Russia, quella direzione, e invece la tendenza è proprio opposta, perché comunque il Bielorusso ha un sacco di rapporti con i polacchi, con altri paesi, hanno visto come sono migliorati i paesi baltici rispetto a loro, e c'è sempre questo discorso del soft power, si sono fatti due calcoli, hanno visto dove conviene andare.